Ma quello è le freak campionato
ma non credo, no.
Dobbiamo chiederlo ad Alessandro. Freak out.
Lui dice che JX dice che il coronavirus, che il lockdown l'ha cambiato. Vorrei approfondire un po' la cosa.
Ma guarda che siamo tutti, secondo me siamo tutti cambiati,
vedi?
Secondo me siamo tutti
un
cambiati.
Un pochino tutti cambiati, quindi il nostro ospite cade a fagiolo, ha trovato un porto in cui attraccare il suo veliero e continuo con continuo così, vado avanti.
Il veliero sul tetto. Questo titolo da solo vende già 5.000 copie. Ma i titoli sono importanti.
I titoli sono importanti, però se avesse se fosse su Instagram poteva fare il veliero sulle tette e prendere 100.000 follower, come
scusa,
diciamo
Paolo,
sempre.
Se il mio collega ha subito mandato tutto in vacca.
Vabbè, ma è
era
così,
tutto così,
è così
delicato, poi è arrivato lui. Buongiorno Paolo Rumiz.
Buongiorno.
Ciao,
Paolo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Possiamo darci del tu? Sì, dai.
Vai.
Senti, ma tu com'è la storia, Paolo? Sei salito sul tetto durante il lockdown e da lì sei partito in questo volo?
Non potevo evadere, visto che in casa non potevo uscire, avendo
certo
l'età che ho, età a rischio.
Età
così
rischio.
Ho conquistato il tetto dove non ero mai entrato, ho scoperto una bottola e lì ho trovato la plancia del veliero, con una vista grandiosa sul mare.
Senti Paolo, questa invenzione letteraria, si fa sempre agli scrittori questa domanda, o hai fatto letteralmente questa cosa?
No, l'ho fatto,
l'hai
documentato.
Fatto.
Ma tu vivi a Trieste, Paolo?
Sì, vivo in un posto.
Ah, quindi lo vedi veramente il mare?
Perché...
Ah.
Sì, lo vedo da tre lati addirittura, molto di più che dalla mia stessa casa, quindi salendo lassù, un po' come Arsenio Lupin, potevo saltare da un tetto all'altro
scusate.
E ampliare la mia vista. Veramente una grande scoperta.
Voglio capire, perché uno che vede il mare su tre lati e vive a Trieste, noi lo stiamo intervistando? A me non stanzi simpatico.
L'invidia ti consuma.
Sì, l'invidia mi consuma. Cioè, porca
però vedi,
miseria.
Però vedi, se ho capito bene, un po' davi per scontata questa cosa che c'è tutta questa vista. Un po' l'hai riscoperta durante quella clausura.
Grazie a quello.
C'è un po' questo elemento anche?
Ah, ragazzi, venite a Trieste, ci sono dei momenti in cui io invidio me stesso e in quei momenti mi sono invidiato. Il cielo era perfetto, vedevo passare migliaia di migratori, era proprio la stagione giusta che mi sorvolavano a questa torre di controllo ed era veramente un gran momento, mi sono organizzato i cocktail della sera, ho aspettato l'alba al mattino, era un assoluto sogno.
Ma senti, come diceva Paolo, come diceva Ross, hai scoperto anche tu quel tetto, quella posizione grazie al lockdown oppure no?
Sì, conoscevo già quel posto, però non l'avevo mai sfruttato, c'ero andato soltanto per aggiustare il cammino, per portare gli spazzacamini, quelle cose lì, però l'idea di farne un luogo dove stare, dove camminare, dove esplorare, dove guardare, dove riposare, dove mettere il sacco a pelo, ecco, questa era una cosa che non avevo mai pensato, non avendo alternative uno si ingegna.
Anche perché poi tanto più è la distanza da come sei e quello che sei stato chiamato a fare durante il lockdown, tanto più grande è il disagio che provi, anche il cambiamento. Mi spiego, se uno è sedentario, pantofolaio, sai, è stato 3 mesi a casa, che se ne frega, ma non è il tuo caso,
certo.
Mi pare di capire.
No,
ecco,
no. Quindi... assolutamente, ma è stata una sorpresa per me, cioè l'idea, vedi. Io ho viaggiato in quel lockdown, parola che odio perché odio questi termini americani, ho viaggiato forse più che in tutti i viaggi reali della mia vita, perché ho viaggiato con la mente, quella è
un po'
il vero
Salgari
modo di viaggiare.
Esatto, un po' Salgari, un po' così.
Sì, diciamo sì.
Il tuo Il veliero sul tetto è praticamente giorno per giorno un diario con quello che racconti.
Sì, parto dalla paura della malattia, poi pian piano comincia il discorso ad allargarsi, la paura per il paese, per la sua economia, per la sua sanità mentale, fino ad arrivare alla paura della democrazia, paura che anche la democrazia vada in quarantena in un momento in cui tutti hanno quella che io chiamo una museruola e il divieto di assembramento.
Sì, perché poi ve lo vediamo adesso in stati, cioè non in Italia, ma attorno a noi nel mondo, quello che succede. Cioè, effettivamente, i governi che hanno taciuto questa cosa con la popolazione in rivolta, con fatti stretti, tu di questo ti preoccupavi?
E certamente, cioè vedo che l'esempio di Orban, no?
Sì.
Il dittatore ungherese che viene tollerato all'interno dell'Unione Europea è un modello che piace a tanti, che ha fatto sognare secondo me anche governatori di sinistra in questo paese, È troppo bello poter comparire, pontificare, proibire in momenti come questi, no? Ti dà un senso di onnipotenza assoluta.
Sembrava quasi non vedessero l'ora in qualche modo, no?
Sì.
Aspettassero altro. Alcuni si sono in effetti lasciati un po' prendere la mano. Senti Paolo, il grande tema secondo me del post-lockdown o della quarantena, che così lo diciamo in italiano, è se questa esperienza ci ha cambiato in meglio o in peggio. Tu che cosa ne pensi?
Ma credo che ci sia una grande diversificazione. C'è chi è uscito di testa, chi si è rintanato in casa, chi ha trovato nella realtà virtuale l'unica alternativa a qualcosa che lo disgusta, e chi invece ha provato una tale nostalgia dell'incontro con la fisicità delle persone. L'ho visto in due ragazzine che chattavano da sempre, le amiche del cuore, che passano giorni e giorni della quarantena chattando, ma nel momento in cui si incontrano piangono per ore per il solo piacere di abbracciarsi.
Certo. Ecco, bello.
Questa nostalgia della corporeità credo che sia deflagrata nel momento finale.
È una roba incredibile.
E che è ovviamente pericolosissimo in questo momento.
No, certo,
d'altra parte,
certo,
c'è.
Certo.
Io non posso accettare di smettere di vivere solo perché ho paura di morire.
E questo è un aforisma fatto e finito. Non so se è una frase del libro o ti è appena venuta, però è bellissima. La userò, credo, molto presto, senza citarti, tra l'altro.
Quando tutto, dici, quando tutto sarà finito, dovremo affrontare sfide immani con la nostra presenza in carne e ossa. Cosa ci aspetta, secondo te, Paolo?
Ma ci aspetta un autunno micidiale, perché sì, verranno fuori tutte le cose che sono state rimandate, verranno fuori tutti i problemi dei quali non si è parlato a causa di coronavirus. Ecco, a questo dovremmo fronteggiare in un momento economico terrificante per il paese, e se non si approfitta ora di questo momento per cambiare completamente le cose, noi ricadiamo in una palude senza fine.
Questa mattina l'Istat diceva che 6 ristoranti o alberghi su 10 rischiano di chiudere.
Okay,
una roba, e anche le aziende, era una percentuale altissima di aziende che potrebbero chiudere.
Pazzesco. Speriamo bene. Intanto, vabbè, leggiamo volentieri Il veliero sul tetto, Feltrinelli, Paolo Rumiz, grande, grazie mille.
Paolo, torna a casa, scendi dal tetto, ti prego. Adesso torna a casa, Paolo.
A presto.
Ciao,
ciao, ciao, salutaci Trieste, ciao, che
la bellissima Trieste. Ciao, ciao Paolo.
Okay.